Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, l'ultima prima del probabile esito elettorale americano, visto che non è ancora chiaro se e quando si avrà un risultato definitivo, probabilmente domani. In questo momento chiaramente i mercati finanziari sono in parte attendisti, ma in parte insomma hanno anche imboccato, penso soprattutto al Nasdaq, una strada meno incerta rispetto a ieri, più 1,1%, Dow Jones invece più 0,80%, Standard & Poor's più 0,90%. Domani avremo buona parte qua, durante la lunga diretta che inizierà alle 5.30 domani mattina di Radio 24. Dicevo, avremo anche la maggior parte dei programmi si occuperanno di elezioni americane e vi saranno le finestre informative comunque anche negli altri programmi, gli aggiornamenti per essere più precisi, però anche Focus Economia domani, al di là delle notizie diciamo di cronaca della giornata, sarà quasi completamente o buona parte concentrato sulla rilevanza anche economica delle elezioni americane, ammesso, e ripeto, non concesso, che per quell'ora si possa già avere un'idea chiara del vincitore. Di cosa parliamo oggi? Parliamo sicuramente di ITA Airways, perché c'è stato un colpo di scena, come i nostri GR24 hanno raccontato. Nella notte il gruppo tedesco ha chiesto di rivedere al ribasso il prezzo dell'investimento nella seconda tranche da 694 milioni, è l'aumento di capitale riservato a Lufthansa, con cui Lufthansa entra in ITA, e ha chiesto 10 milioni di sconto. È arrivato un secco no del Ministero dell'Economia e Finanze, che è il socio unico di ITA. Non siamo disposti a svendere la compagnia. Non si è capito se questo sia diciamo seguito in maniera automatica, perché la prima domanda che uno si fa è: ma perché Lufthansa non ha chiesto uno sconto prima invece di arrivare la notte, quando oggi doveva essere firmato e arrivare il via libera definitivo? Perché tra l'altro in presenza di via libera della Commissione Europea c'è il closing dell'operazione atteso entro la fine dell'anno, con l'esborso di 325 milioni da parte di Lufthansa, ma dicevo, è l'ingresso nel capitale con il 41%. Non si è capito perché nella notte, a meno che Lufthansa non abbia guardato la notizia che diffondevamo ieri, e quindi il fatto che dovranno rinunciare a 15 coppie di slot giornaliere rinate e consentire l'ingresso di un vettore concorrente su una decina di rotte intraeuropee che le due compagnie coprono direttamente, tra queste la rotta da Roma a Francoforte, Monaco di Baviera, Zurigo, Bruxelles, e da Linate a Francoforte e a Vienna. EasyJet, e ieri avevamo dato la notizia del spostamento di alcuni voli, soprattutto sul fatto che ieri era arrivata la notizia di quali voli sarebbero stati spostati da Linate e anche da Fiumicino. Di questo dico solo che è una coincidenza, ieri escono gli slot a favore di EasyJet, ma non solo, anche di Air France, dell'alleanza che vede anche British Airways, e poi nella notte c'è la richiesta di uno sconto. Cercheremo di capire se è da lì che è arrivata questa richiesta. Ricordo che la futura assemblea, a questo punto sul condizionale di Ita Airways, una volta fatta l'intera operazione dovrebbe poi nominare il consiglio di amministrazione di 5 membri con 2 rappresentanti di Lufthansa, tra cui l'amministratore delegato, e 3 espressioni del Ministero dell'Economia e Finanze. Dunque, e questo è un tema. L'altro tema riguarda la sanità. Perché ne parliamo di nuovo? Perché ci sono state anche oggi, le racconteremo anche nelle notizie in breve, le audizioni per quello che riguarda la manovra finanziaria. Oggi l'Istat, ma anche la Banca d'Italia e anche l'Ufficio parlamentare di bilancio. La Presidente ha detto che la spesa sanitaria tornerebbe solo nel 2026 al 6,4% del PIL, cioè a livello pre-pandemia, e che il finanziamento della sanità previsto dalla manovra cresce meno della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, con il rischio di disavanzi regionali. Questo però riguarda la manovra. C'è poi un altro tema. In Italia ci sono solo 6,7 medici generici per 10.000 abitanti, come ha ricordato il presidente dell'Istat, con diversità molto forti. C'è un'offerta maggiore al centro, se tu vai a vedere con la dotazione complessiva di medici generici e specialisti, è in Italia 4,2 per 1.000 abitanti. L'offerta è maggiore al centro, 4,8, minore al nord-ovest, 4, e anche al sud sempre 4. Però, dicevo, oltre a quello c'è il tema dei nuovi infermieri cosiddetti. Perché ne parliamo? Perché non c'è solo quanto annunciato dal ministro Schillaci, e quindi il fatto di voler ricorrere a 10.000 assunzioni di medici indiani. In realtà ce ne sono altre di situazioni simili, perché non sono certo una novità. Ci sono 38.000 infermieri rumeni, 38.000, i rumeni sono 12.000, i polacchi 2.000, e poi ci sono già infermieri indiani e albanesi, oltre 1.800 ognuno, e peruviani 1.500. Ma con i nuovi arrivi si apprestano a diventare almeno 50.000 entro il 2025, cioè un infermiere su 10, su 460.000 iscritti, arriverà da fuori e dovrà imparare l'italiano, che per carità è sempre una cosa da fare, ma non sfugge a nessuno, e senza voler offendere nessuno, che un conto è conoscere male l'italiano, magari fare lo spedizioniere, magari delle volte succede anche di fare il cameriere o di svolgere altre mansioni, insomma, in cui non hai un contatto così difficile linguisticamente col pubblico, in questo caso con i pazienti. Altra cosa è, diciamo, interpretare quello che, o avere una specie di diagnosi su quello che ti esprime un paziente su un tema medico. Non sto dicendo che il cameriere può non parlare italiano, come mi scrive già qualcuno. Ho detto una cosa diversa, ho detto che io posso cercare di farmi capire se ordino, se l'italiano della persona che lavora nel ristorante non è un italiano perfetto. È un po' più delicato se invece sto cercando di descrivere una patologia o dei sintomi. Allora, visto che continua qualcuno a scrivermi, fatemi fare una battuta: se io sbaglio al ristorante, magari mi arriva una carbonara al posto di una matriciana, o una margherita al posto di una quattro stagioni, il che non vuol dire che non sia importante, ne abbiamo parlato molte volte. Se vengo capito male da un infermiere, il rischio è un po' altro. O se non solo nel dialogo col paziente, anche nel dialogo tra medico e infermiere. Detto questo, al di là del fatto che debbano essere formati per imparare almeno l'italiano, quanto citato da Francesco Maria Chelli nell'audizione presidente dell'Istat è un dato abbastanza chiaro, cioè la dotazione è come numero di infermieri ostetriche in Italia di 6,8 per 1.000 abitanti. Qui parliamo solo di infermieri. C'è un numero particolarmente basso di infermieri ostetriche, cioè 5,7 per 1.000 abitanti in Lombardia, Campania e Calabria. Siamo a 6 in Sicilia, meglio va in Molise, 8,8, Bolzano e Trento 8,3, Liguria 8,1 e Umbria 8. Oltre ai 10.000 indiani, come scrive oggi Marzio Bartoloni su Sole 24 Ore, visto che mancano come minimo 65.000 infermieri in Italia, qualche altro migliaio dovrebbe arrivare da iniziative regionali. La Lombardia attende a breve i primi 200 infermieri argentini, o a progetti come Samaritanus Care, che riguarda le 1.370 strutture sanitarie religiose di Aris e Uneba, che faranno arrivare oltre 1.000 infermieri all'anno formati nelle università cattoliche dei paesi in via di sviluppo come Nigeria, Tanzania, Camerun, Argentina mi sembra meno in via di sviluppo, comunque Perù e India. Allora, la domanda di fondo è, ma non conveniva usare questi soldi per formarli? E qui sembra che ci sia un doppio problema. Intanto ci sono i nostri infermieri che se ne vanno. L'Irlanda, per esempio, conta già il 50% degli infermieri dall'estero, grazie anche a politiche molto attrattive di welfare. La Germania ha già bussato alle porte delle Filippine e nei giorni scorsi ha discusso con il governo indiano per portare i visti dall'India da 20.000 a 90.000, proprio per gli infermieri. E il tema c'è in tutta Europa, ecco perché ce li, tra virgolette, rubiamo anche all'interno dell'Europa, e vale anche per gli infermieri italiani, oltre che i medici italiani che sono andati a lavorare in altri paesi europei. È una professione molto impegnativa e anche sfibrante. Non voglio neanche citare i casi di delinquenti che assaltano medici e infermieri, usano violenza a medici e infermieri. E lo stipendio iniziale di 1.600-1.700 euro, il problema è sale poco durante la carriera, non è poco attrattivo all'inizio, è che poco attrattivo durante la carriera. Ora, l'infermiere indiano in India guadagna 300-350 euro al mese, uno dice sì, però poi devi campare in Italia, sono d'accordo, bisogna capire quali sono le esigenze. Gli infermieri in Italia se ne sono andati 15.000 in 3 anni, di cui 6.000 solo l'anno scorso. Però, ripeto, non è un problema solo italiano, è una gara fra paesi, una corsa fra paesi europei che riguarda non solo gli infermieri formati dai singoli paesi europei, ma anche il cercare di trovare infermieri nei paesi che ho citato. Di questo parleremo. E quindi ITA, Lufthansa, stallo improvviso nelle trattative. Partiremo però con il tema auto, di nuovo, dirà qualcuno di voi, beh, ci sono altre notizie, non c'è solo la Volkswagen o Stellantis, che ieri ha avuto dei numeri neri per quello che riguarda le matricolazioni, calate molto di più della media del mercato italiano, anche nei primi dieci mesi dell'anno. Volkswagen, ricordiamo l'annuncio della chiusura agli esuberi pari al 10% della forza lavoro in Germania, la fabbrica di Audi per la e-tron a Bruxelles chiusa. Oggi Schaeffler, che è il gigante tedesco della componentistica, ha annunciato che taglierà 4.700 posti di lavoro tra Germania e altri 5 paesi, e purtroppo c'è la sede di Momo a Novara. Non è indicato dove avranno questi tagli nei vari stabilimenti. Il gruppo Schaeffler ha 120.000 dipendenti nel mondo e appunto ha annunciato 4.700 esuberi in Germania e altri 5 paesi in Europa. La domanda continua a essere debole. E poi attenzione, perché in Francia Michelin chiuderà 2 fabbriche, quella di Cholet e di Vannes. 1.254 lavoratori, al più tardi da inizio del 2026. Non è possibile preservare la redditività dei 2 stabilimenti, ha detto Michelin. Il peggioramento della nostra competitività è dovuto all'inflazione e all'aumento dei prezzi dell'energia. La produzione sarà comunque fermata dall'11 novembre e verrà avviata la discussione con i sindacati. E sulle misure di sostegno il gruppo Michelin ha annunciato che accantonerà per questo motivo, per motivo di altri esuberi, 330 milioni di euro. Quindi il tema è delicatissimo in Germania, in Francia, oltre che in Italia, e ne parleremo con un RAE, perché è arrivato un allarme anche, anche da lì, nel senso che è chiaro che i produttori o chi fa componentistica o i produttori, un RAE rappresenta le 39 aziende dei produttori di veicoli esteri, però ci sono 23 distributori, 14 distributrici anche di veicoli industriali, anche autobus. È molto critica sul taglio del fondo da 4,6 miliardi in 3 anni per la filiera dell'automotive, e contraria anche alla revisione della tassazione per le auto aziendali. Ne ricordo che ieri il dato sulle immatricolazioni ha visto un calo delle immatricolazioni del 9% a ottobre in Italia, e invece per Stellantis del 28%, ma soprattutto da inizio anno l'Italia è le immatricolazioni sono ferme, cioè nei primi 10 mesi sono state 1.328.000. Il problema è che invece Stellantis ha avuto nei primi 10 mesi un meno 8%, ecco, tant'è che la quota di mercato è scesa dal 32,8 nei primi 10 mesi dell'anno al 29,9, quindi al di là di ottobre dove c'è un Stellantis continua a fare molto peggio del mercato. A ottobre ha fatto meno 28 contro un mercato che ha fatto meno 8, e nei primi 10 mesi ha fatto meno 8 con un mercato che ha fatto sostanzialmente più 0,096, cioè invariato. Insomma, tant'è che la quota in proporzione di Stellantis, appunto, con un mercato che è tutto in difficoltà, però la quota di Stellantis, fatto 100 il totale delle auto immatricolate, è calata ulteriormente dal 32,8 al 29,9, 3 punti in meno. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Dicevo, bene l'America oggi, ben intonata, in attesa appunto dell'esito elettorale. Per quello che riguarda invece le borse europee, sono tutte deboli o comunque da questo punto di vista non in crescita. Milano perde lo 0,20%. Per quello che riguarda invece gli altri mercati, Parigi da questo punto di vista guadagna lo 0,50% e Francoforte lo 0,60%. Ho già detto di Nasdaq più 1,20%, Dow Jones più 0,70%, Standard & Poor's più 1%, euro su dollaro a 1,09%, leggermente in rafforzamento. Per quello che riguarda le borse americane, ma faccio notare che il titolo Trump Media, dopo il più 12% di lunedì, è in crescita. Perché questa le borse sono tornate a investire dopo che ieri non attendiste? Perché si ipotizza un risultato in bilico e quindi una lunga coda di accuse polemiche, e poi si guarderà anche al rinnovo del congresso, da cui dipenderanno anche le politiche economiche. Quindi il ragionamento di oggi è: vabbè, torniamo a fare investimenti o a vendere o comprare, perché c'è il rischio che domani, anche diciamo nel pomeriggio, non si abbia una notizia definitiva. Per quello che riguarda Piazza Affari, Ferrari ha visto i ricavi in crescita del 6,5% e l'utile del 13%. Alcuni operatori si aspettavano un po' di più, molti altri si erano già posizionati sul titolo e vanno a vendere, meno 6,65%, ma i dati sono obiettivamente positivi. Moncler, anche se no comment, è arrivato sull'operazione su Barbaris, ma perde l'1,70%, poi Erg meno 1,20, Azimut meno 1, Telecom meno 1, e invece Inuit meno 0,80. Chi va bene? Leonardo più 3,60%, Pop Sondrio più 2,60%, Banco BPM più 1,60%, come Campari, Destima Electronics, Tenaris più 1,5 come Interpump. Allora vedo che alcuni mi dicono: guardi che anche io non ho detto che il cameriere di un ristorante è fondamentale se uno è allergico a un alimento, ho detto solo che il tema linguistico con gli infermieri, anche e soprattutto nel rapporto con il medico, mi sembra un tema delicatissimo, il che non vuol dire che io possa andare dal meccanico a trovare qualcuno che non parla la mia lingua e mi cambia la coppa dell'olio invece che il radiatore, non vuol dire che non sia importante per l'immagine anche di un ristorante l'efficienza padroneggiare in maniera abbastanza discreta l'italiano anche per tanti altri lavori, ma ci mancherebbe. Però possiamo dire che lì l'errore di interpretazione, l'errore di descrizione può essere molto molto grave. Ho capito che se uno è celiaco che non ti capiscono rischi la vita anche lì, ma è un caso, diciamo, o hai delle allergie, ahimè purtroppo qualche caso l'abbiamo raccontato anche questi giorni, ci mancherebbe. Però mentre in quel nel caso del ristorante è una volta, insomma, in alcuni casi estremi, quando tu devi hai a che fare con un medico o un infermiere è sempre che devi essere capito bene. Dunque mi scrive un ascoltatore che dice: non lo leggerai mai, in Francia e Germania se non parli la lingua non lavori. Ma infatti io ma guardate, secondo me devono anche saper leggere le cartelle cliniche in italiano. Certo che questo è un tema, è un po' più facile con gli argentini, ma guardate, il tema vero non è, diciamo. Dunque, ecco, poi arriva il genio che mi scrive: lei vuole essere curato da un'infermiera bianca, guardi, mi dà anche del co. Tanto è offensivo, lo dico, perché per me non esiste il colore della pelle e anche il sesso, a me basta che l'infermiere sia brava o bravo. Infermiera bianca lo va a dire a qualcun altro, lei si firma Khalid. Lei non ha capito comunque una mazza, spero che capisca almeno questa espressione, non ha capito proprio una mazza. A me, io non voglio essere curato, dico solo che il tema della lingua nel mondo della sanità può essere un tema ancora più importante. Poi io sono d'accordo, così adesso Khalid le do anche l'interpretazione corretta, che per lavorare in Italia tu debba avere una certa padronanza dell'italiano. Però sono anche d'accordo nell'aumentare i flussi migratori, quelli regolari, altro che click day e la legge Bossi-Fini, lo diciamo da mesi che questi flussi migratori regolari sono troppo bassi, il click day umiliante per chi cerca la badante, che la Bossi-Fini non funziona, che devi avere già il contratto quando arrivi. Allora, vediamo se così l'ha capita. Guardate, la Spagna è fortunata ad avere tanti medici e infermieri sudamericani parlanti. Ho capito. Vabbè, guardi che anche alcuni ministri non sanno l'italiano bene. Sì. Sì. Questo vale anche per alcuni italiani, anzi molti. Ho solo detto che il tema riguarda la comprensione. Comunque possiamo andare avanti, anzi andiamo sul meteo e la pubblicità. È vero che gli indiani parlano tutti inglese, ma poi mi tocca ribattare il concetto, lì invece non sono tanti italiani che parlano inglese bene. O lei, voi immaginate che tutti gli italiani sappiano come si dica, non so, rene in inglese, eh? Andiamo sul meteo, va là.
Focus Economia.
Sette e 37 minuti, dunque arriviamo agli infermieri stranieri. Guardate, il tema vero è perché ci sono le risorse per gli infermieri stranieri, forse è più facile, più rapido, costa meno che non per formare gli italiani. Poi segnalo che mi ha scritto un'ascoltatrice in Olanda, ho conosciuto in ospedale vari infermieri siriani arrivati chiaramente con corridoi umanitari formati per lingue, professione, e è una signora. In loco soldi pubblici spesi bene, personale molto motivato, concentrato e capace, che fa il paio in maniera opposta, diciamo, da quello che mi scrive un'altra ascoltatrice che ha lavorato in ospedale a Roma con molti infermieri sudamericani e ha avuto qualche problema perché la conoscenza non approfondita della lingua aveva creato qualche problema e anche qualche problema grave sull'utilizzo dei farmaci e le prescrizioni dei farmaci. Guardate, a parte che qualcuno mi dice come si dice kidney, ha risposto Cinzia, kidney, bravo. Reni in inglese. Guardate, arriviamo sul tema, fatemi andare avanti con intanto le altre quotazioni. Il gas a 40 euro al megawattora, oggi era 50 un anno fa, e l'elettricità è a 126 euro al megawattora, un anno fa era 66, ma era domenica. Attenzione, c'è qualcosa che non capisco. Adesso vediamo se Besseghini, che è numero uno di Arera, può venire oggi in trasmissione o domani, perché è uscita l'aggiornamento di Arera, quindi sulle la bolletta dei gas per i vulnerabili, cioè quindi quelli che sono rimasti in regime di tutela perché avevano determinate condizioni, disabilità, 104, età e quant'altro, non sono finite nel regime nel mercato libero, per quanto molti hanno scelto di non scegliere, sono entrati nel mercato, diciamo, semi-libero, perché non è completamente libero. Però io non ho capito com'è che le bollette del gas sono salite del 5% rispetto a settembre, e Assautenti ci dice che il gas per i vulnerabili, una famiglia tipo che consuma 1100 metri cubi all'anno, spende in più il 10% rispetto all'anno scorso. Io non ho capito, ma veramente non ho capito, come, perché spendiamo il 10% in più dell'anno scorso con i prezzi che sono più bassi, li raccontiamo ogni giorno. Allora, vedo che molti hanno il dubbio che questi infermieri indiani o sudamericani vengano presi perché accettano di essere pagati meno. Sa, c'è un contratto però anche nazionale, sì, non è che poi diciamo usare forme, quando entri in un ospedale devi applicare il contratto nazionale, tanto in meno, se vogliamo dire, no, non li puoi pagare, sono già pagati poco gli infermieri. Ma il tema degli infermieri italiani, ripeto, è soprattutto che non cresce il tuo salario nel corso della tua vita professionale, perché uno potrebbe anche dire vabbè, 1600, 1500 euro possono essere un salario d'ingresso netti. Il problema è se poi restano 1800 dopo 10 anni, questo è il tema. Allora, andiamo avanti, oggi non riesco ad andare avanti perché il tema infermieri mi sta travolgendo come WhatsApp che arrivano SMS al 349-238-6666. Dicevo delle bollette del gas che salgono e la spesa, denuncia Assautenti, è del 10% più alta. La buona notizia è arrivata oggi dagli stati generali della Green Economy Ecomondo a Rimini, perché non solo, come abbiamo raccontato a maggio, per la prima volta la produzione di energia da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti fossili, ma anche complessivamente nei primi 6 mesi dell'anno l'Italia ha una potenza rinnovabile installata che è aumentata di 3,6 gigawatt, il 41% in più rispetto al 2023, ed è riuscita l'anno scorso invece, nel 2023, a diminuire le emissioni di CO2 del 6%. Se l'Italia mantenesse questo trend, potrebbe anche centrare l'obiettivo fissato dalla Unione Europea al 2030 di un calo del 55%, anche senza la fine del motore endotermico o le sole auto elettriche dal 2035. L'elettricità da rinnovabile, appunto, in Italia ha superato nel 2023 il 44% della produzione totale, e ripeto, per la prima volta a maggio addirittura è andata oltre al 51%. è aumentata di 3 gigawatt nel 2022, di 6 gigawatt nel 2023 e adesso nei primi 6 mesi siamo a più 3,7 gigawatt. Vediamo di vedere. Bene il trend del fotovoltaico, ancora insufficiente l'eolico, però già l'anno scorso per la prima volta le rinnovabili intese non di idroelettrico, perché quello dipende anche molto dalla piovosità, hanno superato il 20% della produzione totale di elettricità italiana, quindi già adesso l'anno scorso un 20% era garantito dalle rinnovabili. Io mi ricordo quando già conducevo questo programma e si parlava di le rinnovabili al 5-8%, bene che si vada avanti così, il che non vuol dire che potremo farcela solo con rinnovabili. Chi vi parla è assolutamente a favore di sperimentare le microcentrali nucleari, perché la domanda di energia continuerà a aumentare, auto elettriche, devices, database e quant'altro. Però bene che l'apporto di rinnovabili l'anno scorso sia arrivato, fotovoltaico e eolico, a un quinto, e quest'anno assieme all'idroelettrico a maggio per la prima volta ha superato le fossili, 52,5% contro il 47,5% delle fossili. Alcuni dati in notizie dell'Europa. Il commissario europeo, vicepresidente dell'Unione Europea Dombrovskis, si auspica che il piano, la legge di bilancio tedesca, il piano strutturale di bilancio tedesco arrivi a fine mese. In Francia la produzione industriale non va bene, meno 0,9% a settembre, mentre vanno bene gli occupati in Spagna, nel senso che i disoccupati sono scesi al livello più basso dal 2007. La Spagna, travolta da quello che è successo a Valencia e dalle polemiche sulla gestione del governatore lì dell'area di Valencia, e anche lì attenzione, perché si è creato uno scontro molto forte tra governo centrale e autonomie locali, perché adesso se venisse dichiarata l'emergenza nazionale verrebbe esautorato il fatto dell'attività, ma in attesa di quella era il governatore della, diciamo, regione valenziana che doveva attivare tutte le procedure della protezione civile. Detto questo, il governo spagnolo ha approvato un piano di aiuti per cittadini, lavoratori e aziende colpite dall'alluvione da 11 miliardi di euro. Poi ancora segnalo oggi su Sole 24 Ore, ce ne siamo occupati ieri, il pezzo di Gianni Trovati, Emanuele Perrone, sul PNRR, in ritardo almeno il 32% dei cantieri. Il concordato e la manovra, poi vi arriviamo. Dal concordato 1 miliardo e 300 milioni secondo le prime stime, anche qui a Sole 24 Ore il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, si sono chiuse il 31 ottobre le possibilità di aderire al concordato. Il governo aspettava almeno 2 miliardi e mezzo, ipotesi di un decreto legge per riaprire i termini del concordato. Qui mi fermo perché abbiamo alcune voci delle audizioni in commissione parlamentare e soprattutto INPS, Banca d'Italia e anche Istat, e poi andiamo sul primo tema e chiaramente, come ho annunciato, parliamo di auto. Traffico, non si è capito?
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8.30, naturalmente qui su Radio 24.
Focus Economia.
Allora, seconda giornata di audizioni parlamentari. Iniziamo dalla Banca d'Italia, dove ha parlato il vice capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini. Dice: l'economia sta rallentando, è più difficile raggiungere gli obiettivi che il governo si è posto nella PSB, nella finanziaria, che adesso che si chiama piano strutturale di bilancio, perché contempla più anni.
Secondo i dati recenti, è ancora insufficiente a tracciare un quadro completo e affidabile. L'attività economica faticherebbe a recuperare slancio nello scorso di quest'anno. In prospettiva, la riduzione dei tassi di interesse e il recupero del potere d'acquisto delle famiglie potranno fornire un impulso positivo all'economia. Alla luce dei nuovi dati, tuttavia, in assenza di una significativa accelerazione dell'attività economica nella parte finale di quest'anno, la crescita del prodotto prefigurata nel piano strutturale per il biennio 2024-25 appare più difficile da conseguire.
E poi sempre il vice capo Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Brandolini, ha detto che anziché continuare a tagliare in maniera lineare la spesa, bisognerebbe andare a fare la spending review, ma questo lo diciamo tutti noi. Invece vorrei far sentire un intervento. Dice: l'equità fiscale è a rischio con detrazioni a soglie fisse.
Questo approccio può rivelarsi efficace nel ridurre l'ammontare delle spese fiscali rispetto al tentativo di intervenire selettivamente solo su alcune. Tuttavia, il disegno basato su soglie fisse per scaglioni di reddito genera inevitabilmente discontinuità che a regime potrebbero essere significative e compromettere l'equità del prelievo. La scelta alternativa di fissare un tetto alle detrazioni che sia funzione il più possibile continua del reddito lordo dichiarato eviterebbe di creare salti nel profilo delle aliquote marginali effettive. Inoltre, la differenziazione dei tetti al totale della spesa detraibile in base al numero di figli ne accresce la complessità e rischia di creare una sovrapposizione rispetto alla redistribuzione operata attraverso l'assegno unico e universale.
E poi vorrei far ascoltare di ieri, ma il programma era già terminato, il giudizio di Confindustria, per come l'ha diffuso ieri in audizione il direttore generale Maurizio Tarquini, che ha detto: attenzione, noi aspettiamo una manovra incisiva, quella che c'è al momento non offre risposte adeguate ai problemi e ai rischi segnalati.
Noi auspichiamo una manovra che sia incisiva e che abbia una visione di politica industriale e un impulso deciso sugli investimenti, per consolidare invece che disperdere quello slancio che l'economia italiana ha mostrato negli ultimi anni. Dall'analisi del testo, che noi auspichiamo possa essere migliorato durante il percorso parlamentare, noi riteniamo che le risposte siano adeguate ai problemi e ai rischi che vediamo sopra. Il punto è che nella manovra mancano di fatto sostegni agli investimenti e alle imprese che li realizzano. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Allora, adesso parliamo di auto. Parliamo di auto nel momento in cui è appena giunta la notizia: l'utile operativo di Audi nel terzo trimestre dell'anno. Audi è il marchio, insomma, fiore all'occhiello del gruppo Volkswagen. Ha ottenuto a malapena un utile operativo nel terzo trimestre. Cosa vuol dire? Vuol dire che il calo delle vendite in Cina e i costi di ristrutturazione di un impianto a Bruxelles per 1,2 miliardi hanno fatto crollare l'utile operativo del 91% a soli 106 milioni di euro. Questa è Audi, eh? E poi l'annuncio di oggi del colosso tedesco Schaeffler: 4.700 posti di lavoro in meno tra Germania e altri 5 paesi. In Italia opera Novara, anche se non è stata indicata in maniera esplicita l'Italia, nella sede di Momo. In Francia Michelin chiuderà due fabbriche, quella di Cholet e Vannes, 1254 lavoratori, la produzione verrà fermata l'11 novembre, dice Michelin. Non possiamo reggere la redditività con il peggioramento della competitività dell'Europa, in particolare a causa di inflazione e aumento dei prezzi dell'energia, e quindi chiude due stabilimenti. Il dato di ieri sulle immatricolazioni, molto peggio Stellantis, ma comunque un meno 8%. Siamo in collegamento con Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Buonasera Cardinali.
Buonasera.
Senta, la prima domanda, poi la riprendo dopo il GR24. Voi chiedete di ripristinare con forza il fondo automotive, ma vi riferite a quello che il governo ha levato per il settore, diciamo, per la transizione da 4 miliardi di 6 in 3 anni o no?
Certamente, ci riferiamo al fondo da 1 miliardo l'anno che era stato stanziato dal governo Draghi nel 2022 del quale il governo ha amministrato in qualche maniera le varie allocazioni fino a poco fa, e fino alla vigilia di questo progetto di legge di bilancio non ha fatto menzione alcuna di questa decisione assolutamente sbalorditiva. C'è un tavolo automotive la cui ultima convocazione risale al 7 di agosto, i vari esponenti di governo hanno sempre parlato del settore come di una industria assolutamente nevralgica per il sistema Italia, ed è assolutamente un'industria strategica sia in termini di occupazione che di PIL, che aggiungo di gettito fiscale in tutte le sue componenti, e poi improvvisamente scompare dal radar, restano gli spiccioli perché 200 milioni cumulativi per sia per il lato offerta che per il lato domanda, cioè il mercato, sono assolutamente degli spiccioli non insufficienti ma insignificanti. E okay. Auspichiamo ovviamente che nella conversione in legge del parlamentare, insomma, si
possono trovare i soldi. Allora, dopo il GR24 vorrei capire che voi come Unrae rappresentate i produttori esteri. E, che però insomma 2600 concessionarie, 11.000 officine autorizzate e quant'altro. Ora io vorrei capire, perché quindi avete una visione anche di carattere internazionale, perché il male sembra comune a tutta l'Europa, Francia, Germania, Italia quantomeno, se la vostra idea è di incentivare più l'acquisto, cioè me come consumatore o come automobilista, o la transizione, quindi gli impianti. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Viaggia con Conad, scopri weekend, tour ed esperienze incredibili. Sul tuo prossimo viaggio di Natale e Capodanno puoi avere fino a 300 euro di sconto e con carta Insieme Conad hai ulteriori vantaggi. Prenota su viaggi.conad.it. Promozione valida fino al 20 dicembre.
Mi scusi, una domanda. Da cosa nasce il successo della sua impresa?
Tutto merito del software gestionale di NTS Informatica. Ho sempre le risposte che cerco e una rete di partner che mi supporta.
NTS continua a stupire. Vai su ntsinformatica.it.
Liberi di scegliere e anche di cambiare idea. Più libertà con Hyundai Renting, il noleggio a lungo termine che ti offre la massima flessibilità. Nuova Tucson, con motori ibridi e diesel di ultima generazione e un innovativo display da 12,3 pollici, può essere tua con il primo canone in omaggio. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 dicembre solo con Hyundai Renting. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
Ah, tutte queste tasse da pagare. Basta, chiudo l'azienda e scappo in Messico.
Che esagerato! Scegli i buoni pasto ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende e partite IVA. Li usi al ristorante, per la spesa o il food delivery. E fai felici anche i tuoi collaboratori. Scopri di più su ticketrestaurant.it.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Sei un commercialista come noi? Con Open Banking e intelligenza artificiale l'operatività sarà più rapida e potrai aumentare il valore della tua consulenza. Dalla crisi d'impresa alla revisione. Solo un commercialista poteva pensarci. Il software che volevi. Una serie originale Datev Coinos. Soluzioni innovative per il commercialista. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Buonanotte.
E se arriva il mostro dell'armadio?
Ma dai, che mostro! In questo armadio c'è una magia buona. Il pannello ecologico 100% legno riciclato. Alberi abbattuti per fare la tua cameretta, zero. Con il pannello ecologico proteggiamo la natura.
Gruppo Saviola. Nuova vita al legno.
Lunga vita agli alberi.
Costruisci oggi il tuo futuro. Scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto leader della previdenza complementare.
Comunicazione di marketing su forme pensionistiche. Prima dell'adesione leggere la nota informativa.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'intervista col direttore regionale dell'UNRAE, Andrea Cardinali, che rappresenta i produttori di veicoli esteri in Italia. Nel giorno in cui, dopo il calo di ieri delle immatricolazioni in Italia, meno 8% in generale, meno 28% quasi Stellantis, oggi si è avuta notizia che il gruppo Volkswagen, o meglio che il gruppo tedesco Schaffner, taglierà 4.700 posti di lavoro e ha una fabbrica, la Momo, anche a Novara, e che in Francia la Michelin chiuderà due fabbriche per un totale di 1.254 lavoratori che inizieranno a smettere la produzione già dall'11 novembre. Allora, avevo chiesto al direttore Cardinali se, che ha lamentato come un RAI la sorpresa, lo sbigottimento nel taglio del fondo che valeva 1 miliardo all'anno per la transizione della filiera dell'automotive, se voi immaginate degli aiuti sul fronte offerta, cioè su chi produce, o sul fronte domanda, perché il tema della domanda è che vada ad aiutare qualunque produttore, se do gli incentivi all'automobilista, anche i produttori cinesi, cioè non risolvo il tema della filiera. E in aggiunta le vorrei chiedere, ma non ritenete a sto punto, visto che la difficoltà è in Francia, è in Germania, è in Italia, che non sarebbe meglio rallentare, perché gli automobilisti non comprano l'elettrico a meno che fortemente incentivati?
Beh, gli incentivi è esattamente quello, e non è un discorso solo italiano, perché gli incentivi esistono in Europa. L'Italia anzi è arrivata a buona ultima, perché in alcuni paesi esistono da ben 15 anni. Nascono perché intrinsecamente il costo di un veicolo elettrico è ancora oggi, nonostante una discesa del costo delle batterie, superiore del 20-25, in alcuni casi anche 30% rispetto a un veicolo endotermico di pari segmento. Poi gli incentivi vanno al consumatore, anche quello che sceglie un veicolo cinese. Teniamo presente che i veicoli cinesi dal 5 di luglio sono soggetti a dei dazi decisi dall'Unione Europea, non dal governo italiano, che non ha competenza su questa materia, che arrivano fino al 46,3%, quindi direi che da questo punto di vista con una mano si dà, ma con l'altra si prende. Dopodiché ricordiamoci che i costruttori stranieri sono i principali acquirenti della componentistica italiana.
La componentistica, sì, certo.
Il 60% è destinato all'export, quindi attenzione, non ci confondiamo. Detto questo, sono incentivi che mirano non a sostenere il mercato nel suo insieme, quindi a far vendere più macchine, ma a orientare le preferenze del consumatore, come nelle intenzioni originarie, come è previsto ancora oggi dal rapporto Draghi, che oggi è datato un mese fa, non è una cosa vecchia di 10 anni. Gli incentivi, ripeto, sono esistiti in tutti i paesi europei. In questo momento stiamo vivendo una congiunzione astrale negativa. Alcuni fattori li ho sentiti già nominare nel servizio precedente: parliamo di costo dell'energia, parliamo di costo delle materie prime, la competitività europea in generale, non solo nel settore auto, a livello internazionale è seriamente minacciata. Dopodiché nello specifico il settore auto, che è all'incrocio di 2000 catene del valore diverse, è un mercato estremamente maturo. Cioè già l'anno scorso, quando ancora tutte queste nubi non erano così visibili, il mercato era di 3 milioni di unità al di sotto dei livelli pre-Covid, quindi voglio dire, era abbastanza evidente che la ripresa era molto lontana. Dopodiché è successa una cosa, che la Cina, che è sempre stata, diciamo, da alcuni decenni a questa parte, come dire, diciamo, la gallina dalle uova d'oro dei costruttori occidentali, non soltanto europei, ha imparato il mestiere, ha cominciato a rimpossessarsi del proprio mercato domestico dopo averne fatto il primo mercato mondiale, ma ha cominciato a diventare un esportatore, ha scalato le classifiche, è diventata nell'ultimo trimestre della
lì danneggiando soprattutto i produttori tedeschi, in quel caso, che avevano molto puntato sulla Cina. Comunque ho capito cosa dice lei, direttore, dice: guardate, da un lato è vero che se io offro incentivi all'automobilista, cioè a me, a chi deve comprare l'auto, vado a vantaggiare anche le case straniere, però sul fronte Cina, diciamo in qualche modo, i dazi introdotti che vanno a sommarsi al 10% già esistente dovrebbe riequilibrare un po' il campo da gioco, visti le grandi sovvenzioni statali avute dai produttori cinesi. Dall'altro, attenzione, perché quando si parla di un'auto straniera si parla di componentistica italiana. Io ricordo sempre che il 21% circa di un'auto tedesca è fatta da componentistica italiana, e mi sembra di capire nel concludere che lei non ritiene pensabile a questo punto un rallentamento dell'intero processo, mi riferisco 2035, auto full electric.
Guardi, tutto è possibile, ma non so quanto ci convenga, considerando che appunto i cinesi stanno guidando il mercato mondiale e rappresentano ormai il 40% del mercato auto mondiale. Noi rischiamo di continuare a costruire macchine da scrivere mentre gli altri fanno i computer. Tornando a quel miliardo stanziato da Draghi, comunque una parte crescente nel corso degli anni fino al 2030 di quel miliardo era destinata al supporto diretto per la filiera automotive e per la sua transizione. Cioè, il regolamento europeo del 2019, che ormai compie quasi 6 anni, già parlava di sostegno alla filiera, di riconversione del personale.
No, ma infatti secondo me è stato sbagliato levare anche e soprattutto farla sorpresa, nel senso che né voi né l'ANFIA, tutti quelli che abbiamo sentito, avevate avuto il benché minimo barlume che il governo avrebbe levato i fondi per i prossimi 3 anni pari a più di 3 miliardi dal fondo automotive. Quindi questo è sicuramente sbagliato, anche perché allora uno vorrebbe capire qual è l'obiettivo di politica industriale del governo, dove vuole puntare, perché uno può dire, qualcuno mi scrive, bisogna puntare di più sull'aerospazio e difesa, ok, ma questi processi industriali non è che si fanno con una legge di bilancio, è un percorso ed è appunto un piano, e io vorrei capire a cosa servono. Detto questo, vedo molti che mi scrivono, guardi che non comprerò mai l'auto elettrica, in questo momento è più affidabile la macchina da scrivere del PC. Vabbè, io ho capito però il punto, infatti io chiedo magari una revisione dei tempi, non la revisione dell'obiettivo, perché l'obiettivo va in quella direzione. Io spero che non sarà solo elettrica, ma sicuramente una quota preponderante dell'auto da qua al 2035 sarà auto elettrica. In California, mi scrive un ascoltatore, dal 2035 sarà solo elettrico. Va bene, quindi io dico semplicemente valutiamo i tempi, ma ho l'obiettivo che l'Europa debba, se ce la fa ancora, essere in grado di produrre auto elettriche competitive con i vari marchi europei, tedeschi, italo-francesi e quant'altro, è un obiettivo che io condivido. Ho qualche incertezza in più sui tempi oppure sui costi, se bisogna finanziare con soldi europei questa transizione. Non la si può far pagare, l'unica cosa che io ho percepito è che non si può far pagare questa transizione solo ai dipendenti delle case automobilistiche o di chi vende, diciamo, che è nella filiera, o farla pagare ai consumatori. Comunque, detto questo, andiamo sul traffico, perché poi vorrei fare un aggiornamento su la vicenda ITA Lufthansa e iniziare l'approfondimento sugli infermieri, che tanto ha coinvolto molti ascoltatori, infermieri stranieri. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Allora, Ali, restiamo sul tema dei trasporti, ma parliamo di ITA, perché sarà una coincidenza, ma ieri abbiamo avuto notizia di quanti slot tra Linate e Fiumicino andranno a Air France, British Airways e EasyJet soprattutto per quello che riguarda Linate, e poi Air France e British Airways, perché comunque devono liberare ITA e Lufthansa 15 coppie di slot giornaliere Linate e consentire l'ingresso di un vettore concorrente su una decina di rotte intraeuropee da Roma a Francoforte, da Roma a Monaco di Baviera, Zurigo, Bruxelles, da Linate a Francoforte e Vienna. Dico, sarà una coincidenza, ma nella notte è successo che Lufthansa abbia chiesto uno sconto sull'investimento che complessivamente vale 829 milioni di euro di, e la, sulla seconda tranche da 694 uno sconto da 10 milioni di euro. Gianni Dragoni, che è successo? Perché nel mondo normale Lufthansa avrebbe dovuto trattare prima, prima di arrivare al giorno prima del via libera.
Immagino che evidentemente, e dico immagino perché non ho delle informazioni, ovviamente essendo fuori dalla porta, che ci fosse già un disaccordo, che peraltro mi sembra da un punto di vista quantitativo anche di misura molto limitata, perché se sono solo 10 milioni, non sappiamo se la cifra sia veramente questa, però diciamo molte fonti parlano di 10 milioni di euro su un prezzo totale dell'operazione che arriva a 829 milioni, allora devo dire poco più dell'1%, forse c'è qualche altro, mi chiedo se ci sia qualche altro motivo di divergenza, non da far saltare l'operazione, perché comunque Lufthansa ha detto che ieri doveva essere firmato un contratto, Lufthansa dice di aver messo la firma e il MEF ha detto di non aver firmato il documento da consegnare all'Unione Europea, pertanto evidentemente c'è ancora qualcosa da mettere a punto. Credo che Lufthansa, io lo inquadrerei nel fatto che la congiuntura, il mercato del trasporto aereo è peggiorato negli ultimi mesi, è ancora in buone condizioni, ma quelle tariffe alte che c'erano, Ryanair ieri lo ha sottolineato, ha avuto un calo medio delle tariffe del 10% nel terzo trimestre, può darsi, io mi aspetto che Lufthansa, che ha anche un po' di problemi di conti economici in casa propria, possa essersi un po' irrigidita e quindi cerchi di tirare un po' al ribasso. Quindi fino all'ultimo secondo anche questa volta c'è la suspense.
Perché Gianni, correggimi se sbaglio, adesso Lufthansa poi entro fine anno deve pagare altri 325 milioni, no?
Sì, allora il primo momento in cui Lufthansa deve mettere i soldi è una volta che gli accordi finali siano o fossero approvati dalla Commissione Europea, perché la Commissione Europea dovrebbe dire avete rispettato gli impegni sui rimedi, sembrerebbe che questi siano stati rispettati, ci sarebbe l'aumento di capitale riservato a Lufthansa e Lufthansa metterebbe 325 milioni di euro e riceverebbe in cambio il 41% di ITA, poi esprimerebbe due consiglieri d'amministrazione su 5, uno dei quali è l'amministratore delegato. Quindi,
e poi ci sarebbe un'ulteriore crescita.
Dopo circa un anno potrebbe arrivare al 90%, quindi un ulteriore 49%, e l'ultimo 10% mancante è un'opzione, però Lufthansa ha detto che intenderebbe arrivarci, sarebbe tra il 2028 e il 29. In totale, quindi dopo questi primi 325 milioni, Lufthansa dovrebbe versarne altri 604 milioni, di cui una parte però andrebbero al MEF.
Parte a me.
829 milioni che hai ricordato dentro ITA, in realtà Lufthansa spenderebbe circa 929 milioni se facciamo 604 più 325,
però 100 milioni andranno al Ministero dell'Economia e Finanze e il resto in queste diverse tranche verrà messo dentro ITA. Va bene, attendiamo perché lo stop è arrivato a sorpresa e il Ministero dell'Economia e Finanze ha detto noi non vogliamo svendere ITA, e tu ci fai capire che insomma non è solo gli slot ma insomma un po' di revisioni interne, anche di problemi interni a Lufthansa. Staremo a vedere. Vado sull'ultimo tema molto evocato dagli ascoltatori, quello degli infermieri stranieri. Io ho posto solo il tema dei 10.000 infermieri che arrivano dall'India, ma come scrive oggi Marzio Bartoloni, in realtà ci sono vari accordi, qualche altro migliaio di infermieri arriverà da iniziative regionali, la Lombardia attende i primi 200 infermieri argentini, poi le strutture sanitarie religiose faranno arrivare oltre 1.000 infermieri l'anno formati nelle università cattoliche dei paesi in via di sviluppo come Nigeria, Tanzania, Camerun, Argentina, Perù e India. Non è una cosa che non esiste, sono già 38.000 gli infermieri di origine straniera in Italia, di cui 12.000 rumeni, 2.000 polacchi, arriveranno più o meno a 50.000, quindi un infermiere su 10. Certo, in Irlanda sono già al 50%, ma lì si parla inglese. Gli infermieri stranieri, la Germania ha aperto i visti da 20.000 a 90.000 proprio per attirare più infermieri. Il problema, sappiamo, è che ce ne sono 15.000 che sono andati dall'Italia all'estero negli ultimi 3 anni. Lo stipendio 1.600-1.700 euro all'inizio. Il problema non è l'inizio, è che cresce poco durante il percorso di vita. E oggi ne parliamo anche perché il percorso professionale. Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha detto: attenzione, abbiamo pochi infermieri, 5,7 infermieri ostetriche per 1.000 residenti in Lombardia, Campania e Calabria, si sale a 6 in Sicilia, a 8 per 1.000 residenti a Bolzano, Trento, Molise, Liguria e Umbria. Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera.
Ciao, buonasera.
Due domande che mi arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666. La prima: ma non si poteva usare questi soldi per formarli? Ci sono liste bloccate, mi scrivono molti, di infermieri italiani. E due, il tema lingua, che è importante in qualunque lavoro, ma è ancora più importante se tu devi capire il paziente o capire il medico o chi ti dà indicazioni su farmaci e quant'altro.
Sì, allora, il problema è che bisogna convincere gli infermieri italiani a presentarsi ai concorsi, perché i concorsi le ASL, le regioni li stanno facendo e spesso cominciano ad andare deserti proprio perché sono poco attrattivi con questi stipendi e soprattutto con la progressione di carriera, come dicevi te. Per cui, come altri paesi occidentali, questo poi è il problema, perché l'Italia probabilmente non parte favorita in questa specie di corsa per procacciarsi all'estero, ecco, diciamo è quasi diventata una necessità per tamponare questa carenza, perché in Italia ne mancano almeno 65.000. Tu dicevi,
la prima domanda è del costo economico. Cioè, tu dici sì, quindi il problema non è il costo economico, è che vengono disertati. Molti mi scrivono che però sono liste bloccate di concorsi che hanno fatto. Non so se sia vero, Marzio, perché io leggo quello che ricevo. L'altro tema è che va bene tutto, ma in alcuni paesi tu non lavori se non sai il tedesco o il francese. Come la mettiamo su una lingua che, ripeto, può essere già un ostacolo se fai cameriere o se hai dei servizi con la clientela di altro genere, ma almeno lì, cioè, nel mondo, in un ospedale è un po' più delicata, direi, la situazione.
Sì, allora, infatti diciamo che tra i requisiti per lavorare in Italia, in questo accordo, in questo protocollo che sta concludendo il Ministero della Salute, ci saranno dei corsi in italiano e diciamo i candidati dovranno dimostrare di avere una conoscenza adeguata dell'italiano e superare un test prima di poter venire a lavorare negli ospedali. Questo, diciamo, vale per tutte le iscrizioni agli ordini. Ovviamente quello della sanità è un settore più delicato, però diciamo, ecco, gli infermieri indiani non sono una novità in Italia, ce ne sono già 2.000, c'è già una piccola comunità e si è guardato lì perché è un bacino molto grande e quindi insomma bisogna cercarli dove ce ne sono di più. Lì ce ne sono di più, da noi ce ne sono troppo pochi, almeno per le nostre esigenze.
Due cose al volo, che ho un paio di minuti scarsi. Mi scrive un ascoltatore che ci sono liste bloccate con 20.000 persone, liste bloccate su infermieri. Ma l'altra cosa è l'accusa che viene mossa da molti ascoltatori: va bene, fanno arrivare gli indiani oppure gli argentini o i infermieri dei paesi africani perché così li possono pagare meno. Ma lì però vige il contratto nazionale, immagino.
Assolutamente, assolutamente. Infatti, diciamo, per gli indiani è un guadagno, anche se ovviamente il costo della vita è diverso. In India un infermiere guadagna circa $400-500, in Italia, come ricordavi te, lo stipendio iniziale è di 1.600 euro, quindi assolutamente si segue il costo dei contratti nazionali, da quello non si scappa. E quindi diciamo il ministro Schillaci ha pensato a questo piano come un piano tampone. Poi in prospettiva il problema però è sempre quello delle risorse, come ci hanno ricordato oggi nelle varie audizioni l'UPB, la Corte dei Conti, il problema delle risorse, perché l'idea è quella di valorizzare la carriera dell'infermiere, innanzitutto prevedendo delle lauree specialistiche magistrali che apriranno per esempio la possibilità non solo di fare carriera ma anche di prescrivere le ricette come i medici, ovviamente per l'assistenza infermieristica. E poi anche addirittura dovrebbe entrare una nuova figura negli ospedali, che è quello dell'assistente dell'infermiere.
Allora, vedremo. Intanto io volevo riprendere il tuo articolo di oggi alla luce anche dell'allarme lanciato appunto all'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dall'ISAT. Grazie a Marzio Bartoloni, è tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani ci risentiremo all'interno della lunga diretta elettorale americana che partirà dalle 5:30 Radio 24, ma già stasera con effetto notte in versione extra large 2 ore. A domani.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.